Scientificast, il podcast scientifico più ascoltato dalle stelle molto molto piccole, è alla puntata 503.
Ciao Andrea.
Ciao Leonardo. Eccoci qua per questa nuova puntata di Scientificast. Abbiamo ormai saltato bellamente la puntata 500 da un po', quindi nessuno si stupisce più del fatto che abbiamo superato questo scoglio mastodontico, questo traguardo in realtà bellissimo, perché insomma vuol dire una roba che ormai dura più di 10 anni, ma la puntata 500 la faremo tra un po'. Come ormai è tradizione, che quelle che sono numero tondo arrivano sempre un po' in ritardo.
E manteniamo anche una certa suspense. Io mi ricordo che quando ancora non ero nella redazione, una puntata, forse qual era? Forse la 300, la faceste in video dopo un po' di tempo, anche quella fu rilasciata dopo un po' di tempo.
Sì, infatti è una cosa che succede abbastanza di frequente per noi, perché quello che cerchiamo di fare quando siamo puntate di questo tipo, di fare un contenuto un po' speciale. Io ad un certo punto, anni fa, su non mi ricordo quale...
Ma scusami, ti interrompo perché volevo dire che io ero eccitatissimo, cioè non la volevo, non sapevo se la volevo sentire veramente quella puntata, perché ormai avevo costruito tutta questa attesa e onestamente penso di non averla mai sentita poi alla fine. Potrebbe essere che sia andata...
creato troppo hype addirittura.
Sì, mi piaceva quest'idea.
In realtà ad un certo punto avevo proposto di fare diversamente, no? Tipo la puntata poteva essere 499, 499 e mezzo, 499 due terzi, tre quarti, quattro quinti e così via, all'infinito, senza mai arrivare a convergenza. Sarebbe stata roba scientificamente, diciamo, valida dal punto di vista umano e sociologico, di un sadismo straordinario, quindi poi alla fine non abbiamo fatto.
Sì, anche scrivere il numero della puntata non sarebbe stato facile.
E convincere tutti i sistemi che numerano in modo, usando solo i numeri naturali. E questa è una cosa che trovo veramente seccante, il fatto che tipo Spreaker conosce solo i numeri naturali.
Davvero nel 2020 e tanto siamo ancora ai numeri naturali.
Una roba che non si capisce.
Va bene, va bene. Senti, oggi abbiamo in camera, in programma, qualcosa su post-quantum cryptography, di cui parlo io.
Poi parleremo di microscopia e virus vegetali e alla fine di stelle nane bianche, di cui cercherò di parlarvi io, ma è un argomento che mi... è una storia un po' complicata, ve lo dico già prima.
Bene, bene, ci piacciono le storie complicate. Allora, io parto con la post-quantum cryptography. La scusa per parlare di post-quantum cryptography è che il programma di messaging di Apple, che si chiama iMessage, immagino che sia quello di messaging perché io onestamente non lo uso, ha annunciato che avrebbero introdotto un algoritmo di generazione e di refresh, quindi di periodica ricreazione delle chiavi, che usa un algoritmo di post-quantum cryptography. Che vuol dire? Facciamo un passettino indietro.
Sì, no, perché già qui è già introdotto tipo 37 strati di cose complicate che, insomma...
Esatto. Allora, abbiamo già parlato di crittografia in passato, ma così brevemente. Esistono sostanzialmente due famiglie di algoritmi che si utilizzano, che sono quelli a chiave simmetrica e quelli a chiave pubblica e privata. Gli algoritmi a chiave simmetrica prevedono che Alice e Bob, che sono le solite due entità che si usano per descrivere queste situazioni, condividano una chiave. Questa chiave è segreta, la sanno soltanto loro. E tutto questo si fa perché in questo modo si può cifrare un traffico per mandarlo su un canale che non è di per sé sicuro, come per esempio internet, dove ci sono degli intermediari che possono leggere il tuo traffico, modificarlo, eccetera. Questi algoritmi sono veloci, quindi possono essere utilizzati per cifrare traffico su un canale che viaggia a una velocità molto alta, ma hanno il problema di doversi scambiare la chiave, perché è un po' un paradosso il fatto che per rendere sicuro un canale che non è sicuro, prima mi devo scambiare una chiave su un canale sicuro. E se io ce l'ho il canale sicuro, forse posso utilizzarlo per scambiarmi i dati.
No, perché in realtà la chiave ce la siamo scambiata con un foglietto tanto tempo fa e poi utilizziamo quello.
Guarda, io vorrei fare una puntata speciale proprio su questo, ma non voglio spoilerare, quindi prima o poi l'affronterò questo tema. L'altra famiglia risolve questo problema e sono quelli a chiave pubblica e privata, dove Alice e Bob hanno ciascuno una coppia di chiavi, quella pubblica è pubblica, quella privata se la tengono ciascuno la sua. Alice, per mandare qualcosa a Bob, prende la chiave pubblica di Bob, cifra qualcosa con la chiave pubblica di Bob e Bob la decifra con la sua chiave privata. Il vantaggio è che non c'è da scambiarsi un segreto, perché la cifratura avviene soltanto con le informazioni pubbliche, con le chiavi pubbliche. Questo risolve in parte il problema della chiave simmetrica. Il problema è che questi sono algoritmi estremamente più inefficienti e quindi non si possono utilizzare per cifrare grandi moli di traffico, E quindi normalmente si combinano. Quando io prima dicevo che iMessage ha introdotto un algoritmo di generazione e di refresh delle chiavi, significa che adesso gli algoritmi normalmente utilizzano in una prima fase i protocolli, scusami, di comunicazione, utilizzano gli algoritmi a chiave pubblica e privata per generare una chiave simmetrica. Quindi si scambiano una chiave simmetrica, che è un dato piccolo, 256 bit, e poi usano quella per cifrare il traffico vero e proprio.
256 bit può sembrare pochissimo. In realtà i pacchetti di comunicazione sono tutti piccoli, cioè il singolo pacchetto è sempre piccolo e 256 bit vuol dire che c'è una, diciamo in modo molto brutale, una maschera di 0 e 1 che o mantiene uguale il bit che viene trasmesso o lo cambia con un 1 con lo 0 o viceversa, qualcosa del genere, giusto? Cioè non è una cosa complicatissima in linea
No,
di
gli algoritmi
principio.
a chiave simmetrica sono matematicamente sono semplici, cioè sono sequenze di scambi e di somme in qualche modo. Quindi te prendi i bit, ci sommi una derivata dalla chiave, poi li scambi tra di loro, poi ce lo risommi, poi sono tutta una serie di sequenze, si chiama uno schema di Feistel che serve ad aggiungere confusione e diffusione ai tuoi dati iniziali. Quindi sono facili da implementare, per questo sono veloci. Mentre gli algoritmi a chiave pubblica e privata sono più incasinati, perché si basano su un problema matematico diverso e qui arriva il problema. Ma in realtà a monte di tutto questo c'è il fatto che gli algoritmi che utilizziamo, sia quelli a chiave simmetrica che a chiave pubblica e privata, non hanno una garanzia matematica di essere sicuri. Cioè, te vorresti che ci sia da qualche parte un teorema che ti dice che l'attaccante IV, se ha in mano un dato cifrato, ha una certa probabilità P di riuscire a decifrare quel dato senza avere la chiave. E normalmente vorresti che questa P diminuisca all'aumentare della dimensione della chiave, ok? Ora, non c'è questa matematica, ce n'è uno solo di algoritmo che effettivamente si dice che è provably secure, cioè c'è una dimostrazione che effettivamente quella P può essere stimata. Tutti gli altri invece sono algoritmi che sono computazionalmente sicuri, che significa che se te parti dalla conoscenza che hai oggi, la conoscenza matematica che hai oggi, e parti dalla complessità, scusami, dalla potenza computazionale che hai a disposizione oggi, ti aspetti che gli algoritmi non possano essere sconfitti in un tempo ragionevole, per
Sì,
cui non vale nemmeno la pena provarci.
io mi metto lì, prendo il computer super potente e inizio a fare un attacco in qualche maniera del tuo dato, in n mesi o anni cracco qualunque cosa.
Oh, allora,
Ore,
non qua.
giorni, a seconda della tipologia, della complessità della chiave che hai usato, dell'algoritmo che hai usato, però diciamo, non è, c'è sempre un, o meglio, ci sono dei tempi stimati di sopravvivenza di un dato crittografato in qualche maniera se uno decide di scrittografarlo. La questione è,
Esatto.
se io sono su un campo di battaglia, l'informazione, se è vecchia di qualche giorno, non è più interessante, quindi alla fine nessuno manco ci prova se sa che ci vorrà un tempo troppo lungo per riuscire a fare questa operazione, giusto?
Sì, in generale gli algoritmi che si utilizzano non hanno quella scala lì, cioè per quello che sappiamo adesso ci possono volere migliaia di anni o decine di migliaia di anni, quindi ti portano in un futuro in cui quel problema non lo devi più gestire in nessun modo. Però la cosa interessante, cioè noi utilizziamo una crittografia che non ha delle basi matematiche che ti dimostrano che sia impossibile sconfiggerla, il che significa che la robustezza di un algoritmo dipende da quanto è vecchio e da quanto è capace il tuo avversario computazionalmente. Quanto è vecchio influisce perché quando viene proposto un algoritmo nuovo, quello che succede è che tutti i crittografi si mettono lì e provano a romperlo. Per i primi anni, 5, 10, 15, 20 anni, escono normalmente tutti gli attacchi più importanti. Quindi o l'algoritmo a un certo punto decidiamo che non si può utilizzare, che è insicuro e ci mettiamo a fare qualcos'altro, oppure l'algoritmo magari può essere modificato per evitare quell'attacco e piano piano l'algoritmo avanza e normalmente ci vogliono appunto una ventina d'anni, per esempio RSA, che è l'algoritmo che si utilizza adesso per la chiave pubblica e privata, per i primi 20 anni abbiamo trovato attacchi che erano abbastanza interessanti. Dopo i primi 20 anni abbiamo cominciato a ottimizzare quelli che c'erano, ma non c'è successo niente di particolarmente nuovo. Ora, se te vuoi sviluppare un algoritmo nuovo, sai che passerai in questa fase che ha un burst iniziale di attività e poi più o meno la ricerca si stabilizza. D'altra parte, invece, se te vai a vedere la potenza computazionale, quella più o meno ti aspetti come andrà avanti, no? Lo sappiamo rispetto
Legge
alle
di
serie
Moore,
storiche.
raddoppia di mezzo al prezzo e raddoppia la potenza ogni tot anni.
Finché andava la legge di Moore, ma insomma diciamo che abbiamo un trend in testa e quello più o meno ce lo aspettiamo. Quindi quando usiamo un algoritmo sappiamo più o meno che cosa aspettarci se l'algoritmo è abbastanza vecchio e se l'hardware rimane quello che utilizziamo oggi. E qui arriva il punto del quantum. A un certo punto abbiamo capito che se riusciremo mai ad avere dei computer quantistici, questi computer quantistici riusciranno a risolvere alcuni problemi matematici, non tutti, ma alcuni, e in particolare alcuni che si utilizzano nella crittografia, in modo molto più veloce dei computer classici. E questo fa cascare un po' il castello, nel senso che adesso abbiamo un avversario che è plausibile, perché prima o poi ci si aspetta di arrivare ad avere questi computer quantistici, che produrrà un salto quantico, appunto, nella capacità di computazione. E stroncherà tutti gli algoritmi che abbiamo adesso, quelli a chiave pubblica e privata, perché quelli a chiave simmetrica, tutto sommato, non sono molto influenzati dall'avanzamento dell'hardware del computer quantistico. E quindi adesso quello che succede è che ci si chiede come possiamo riuscire a combattere un avversario che fa una raccolta di dati adesso, che poi romperà quando avrà il computer quantistico. Quindi il problema non è solo cosa succederà quando avremo il computer quantistico, e vabbè, aspettiamo di avercelo. Il problema è anche che qualcuno potrebbe adesso raccogliere il traffico, quando avrà il computer quantistico potrà rompere gli algoritmi che utilizziamo adesso e decifrare il traffico che ci siamo mandati oggi, fra 20 anni o 30 anni, o quello che
Quindi la
è. E a
cosa
me, a te.
importante è riempire tutti i nostri messaggi di foto di gatti, così aumenta la quantità di materiale e rompono i dischi prima di riuscire a
Esatto,
fare
almeno
questa
gli
cosa.
facciamo spendere un sacco di soldi per salvare tutte le informazioni
Ricordiamo anche che i
per i
dischi
prossimi
fissi sono in
30 anni.
due stati, lo diceva l'inventore di AFS, o sono rotti o stanno per
O
rompersi.
stanno per rompersi, sì. Il mondo si dividerà tra chi fa i backup e chi presto perderà tutti i suoi dati. Questa è un'altra massima. Allora, quello che succede è che dal 2016 il NIST, che è un ente di standardizzazione americano, ha iniziato una challenge che serve a far emergere gli algoritmi post-quantum sicuri anche, quindi diciamo quelli che saranno sicuri anche quando avremo il computer quantistico, cioè algoritmi che si basano su una matematica che non verrà influenzata dalla disponibilità di un hardware come quello del computer quantistico, che è una cosa complicata.
Posso farti una domanda?
Sì.
Credo che, se non mi ricordo, ma quando ero bambino, cioè durante il dottorato di ricerca, praticamente nel secolo scorso, avevo seguito un corso di quantum computation in cui si parlava di algoritmi e problemi polinomiali o non polinomiali, cioè tipo la scomposizione dei fattori primi è non polinomiale, quindi se io aumento il numero di cifre di un prodotto di due numeri primi a fare la scomposizione dei fattori primi, a trovare quali sono i due numeri che ho moltiplicato, il tempo aumenta in modo esponenziale e non polinomiale. E quello era una roba considerata sicura proprio per questo motivo, se non avevo capito
Esatto.
male. Però c'è una roba che in qualche modo si suppone che se uno riesce a risolvere un problema non polinomiale, con opportuni trucchi riesce a risolvere tutti quelli che si conoscono. No,
Ci
quindi.
sono una sottoclasse di problemi non polinomiali che sono tutti collegati tra di loro e quindi se ne fai cascare uno, cascano tutti gli altri. In particolare questo della fattorizzazione dei numeri primi, secondo me non fa parte di quella sottoclasse lì. Però il punto è che noi qua, questo è un discorso ancora un po' più complicato, quando te parli di problema polinomiale, stai parlando non del fatto che il problema ha una complessità, ma stai parlando della complessità della soluzione a risolvere quel problema. Quindi noi li dividiamo tra problemi polinomiali, cioè quelli per cui conosciamo una soluzione polinomiale. Polinomiale significa appunto, come dicevi te, che all'aumentare dei dati, della dimensione dei dati del problema, il tempo che ci vuole a risolverlo aumenta al massimo come un polinomio, ok? Non più di un polinomio. Quando noi parliamo di un problema non polinomiale, è un problema che ci aspettiamo che sia più complicato, quindi ci voglia più tempo di un polinomio, ma non lo sappiamo, cioè semplicemente la soluzione che noi abbiamo oggi ci mette più tempo, ma non è una caratteristica del problema, è una caratteristica della soluzione. E
Esattamente,
quindi non
quindi
stai.
diciamo, è per quello che dice il computer quantistico, essendo che ci consente di sfruttare algoritmi diversi, già sappiamo che alcune cose potranno essere risolte in tempo polinomiale, anche se adesso abbiamo solo algoritmi che le risolvono in tempo non polinomiale.
Esatto, alcune cose, però non problemi generici. E quindi siamo in questa fase in cui stiamo cercando di capire quali sono gli algoritmi post-quantum secure, quindi sicuri anche quando abbiamo un computer quantistico, che è un casino perché ci sono. È quella fase che dicevo prima, non stiamo tirando fuori algoritmi nuovi. Il NIST ha fatto una competizione dove all'inizio mi sembra che fossero tipo 80 candidati, e poi hanno fatto tre fasi di valutazione, e alla fine l'anno scorso hanno deciso di standardizzarne, se non sbaglio, 6 o 7 che fanno cose diverse. Perché via via trovavamo le vulnerabilità, e le vulnerabilità le trovi soprattutto, come dicevo prima, nei primi anni. Ma questa cosa non è Sono ancora giovani, una challenge che è iniziata nel 2016, significa che ancora oggi ci sono alcuni algoritmi, per esempio ce ne sono stati due che sono arrivati nella terza fase e quando erano arrivati nella terza fase e quindi erano rimasti in pochi, abbiamo trovato delle vulnerabilità. Uno è una vulnerabilità che non era una vulnerabilità sulla matematica, ma sull'implementazione, quindi quello che si chiama un side channel, cioè il fatto che tu possa osservare il processore che fa la matematica mentre cifra e solo osservando il processore riesce a tirare fuori delle informazioni della chiave. Quindi per esempio se ci mette tanto o poco, te capisci che nella chiave ci sono tanti zeri o tanti uni, oppure proprio diciamo elaborazione bit per bit. Ti accorgi se stai lavorando uno 0 oppure un 1 a seconda di quanto ci metti a fare delle operazioni. Questo si chiama side channel.
Questo è
E non.
extreme ma insidioso, in effetti.
Eh sì, cioè è chiaro che uno dice: vabbè, devi avere il processore in mano, quindi non vale. Eh no, non è che non vale, se ce l'hai poi vale. E quindi per evitarli, quello che succede è che normalmente devi introdurre dei cicli falsi, no? Cioè se ci metto di più a elaborare un 1 piuttosto che uno 0, vuol dire che quando elaboro lo 0 aspetto un tempo randomico fatto in modo che alla fine in media ci metterò più o meno lo stesso tempo ad elaborare gli 0 e gli 1. Però così ci metto più tempo, cioè sto rendendo l'algoritmo più inefficiente. E questo è l'altro problema, perché noi questi algoritmi post-quantum li dobbiamo utilizzare oggi che non abbiamo il computer quantistico. Quindi ci stiamo immaginando degli algoritmi che possono essere attaccati senza successo da un computer quantistico, ma vanno usati nell'hardware di oggi. E quindi sono algoritmi che normalmente hanno chiavi più lunghe di quelle che utilizziamo oggi, che sono un po' più lenti, hanno bisogno, normalmente ci si aspetta che siano implementati anche in hardware nei processori stessi. La challenge del NIST quindi è arrivata in fondo, ha standardizzato alcune cose, cioè ha deciso quali sono i protocolli, gli algoritmi che verranno standardizzati, tra questi c'è questo Kyber che è stato introdotto da Apple, c'era un altro che si chiamava Rainbow che invece è arrivato in finale e quello lì lo hanno rotto proprio male male male, nel senso che a un certo punto hanno scoperto, nonostante che avesse fatto tutte le fasi fino all'ultima, che c'era un problema nella base matematica che veniva utilizzata e quello lì è stato proprio abbandonato. Questo per dire che ancora ci sono cose che noi non possiamo essere sicuri che siano veramente sicure. Sempre nella challenge, alla fine, siccome gliene erano rimasti pochi al terzo passaggio, ne hanno recuperato qualcuno e hanno fatto un quarto passaggio in cui hanno detto: va bene, riprendiamo qualcuno che avevamo escluso non per motivi di sicurezza, ma perché magari le performance non erano abbastanza alte, eccetera. Ne hanno rimessi in gioco per standardizzarne degli altri e anche lì uno lo hanno trovato buggato dopo che lo avevano rimesso in gioco. È una cosa
Sfida
veramente.
veramente challenging, cioè è una cosa che apparentemente magari sembra lontana, però in realtà ogni volta che noi comunichiamo il 99% delle comunicazioni che facciamo sono crittografate. Questo è, come si dice, ormai WhatsApp te lo dice, cioè attenzione, le comunicazioni saranno crittografate, probabilmente lo erano anche prima. I browser moderni, se non, la comunicazione non è via HTTPS, ti danno un warning, perché dicono
No, ormai
attento.
praticamente non ti fanno più
Se, o non ti fanno
navigare.
navigare, o quantomeno ti annunciano: guarda, che stai andando a un sito che non è HTTPS, sei pazzo? Perché
Sì.
c'è crittografia end-to-end da tutte le parti. Non è più soltanto, magari uno pensa, quando io faccio transazioni bancarie, cose di questo genere. In realtà è ovunque, sempre. Quindi questa cosa ha un impatto potenzialmente grande su, cioè il fatto che possano smettere di funzionare gli algoritmi che utilizziamo adesso può avere un impatto veramente grande se smettono di essere sicuri.
Ed è proprio il motivo per cui stiamo cercando di pensarci in anticipo. Però le sfide tecnologiche sono tante. Primo perché, come ti dicevo, la matematica è difficile e ci vuole tempo per farla maturare. Secondo perché poi lo devi far girare nei computer di oggi. Questo di nuovo rallenta un po' tutto, che non è una cosa buona. iMessage, da quanto ho capito, c'è un post sul blog che spiega abbastanza in dettaglio che cosa hanno fatto, ma è molto incasinato. Usano un misto delle due tecniche, sia quelle, diciamo, classiche che quelle post-quantum, scusa, perché non lo sai. Cioè, se te adesso ti metti in mano un algoritmo solo di crittografia robusta a post-quantum, ma poi fra un anno ci trovi una vulnerabilità enorme, te per un anno l'hai usato e hai esposto il
Il
traffico a
traffico
tutti.
a tutti gli IV del mondo.
Esatto, e quindi alla fine mescolano entrambe le cose, che introduce più ritardo, che complica le cose, che aumenta la superficie di attacco perché hai implementazioni di due protocolli, di due algoritmi invece che di uno, eccetera, eccetera. Però hanno fatto questo passo. E in realtà Signal, che è un'applicazione open source per fare messaging, aveva già introdotto la prima cosa, aveva introdotto appunto la negoziazione delle chiavi utilizzando algoritmi post-quantum secure. Loro hanno introdotto la negoziazione delle chiavi e anche il refresh, perché come dicevi te prima, la chiave la dobbiamo usare per un certo tempo, quindi la chiave simmetrica comunque ogni tanto viene rinfrescata, viene ricreata, sempre riutilizzando gli stessi modalità simili a quelle con cui la generi la prima volta. E quindi, buono, kudos per iMessage e per Signal, e vediamo adesso dove andiamo. Anzitutto dobbiamo vedere come finirà la challenge del NIST, quali di questi algoritmi verranno effettivamente standardizzati e quindi poi usciranno librerie, verranno utilizzati in tutti i tipi di applicazioni, e vediamo poi quanto diventeranno sempre più efficienti e quanto riusciremo a non perdere in termini di prestazioni, perché comincia a pensare a reti. Noi abbiamo reti oggi gigabit a casa, quindi abbiamo reti a decine di gigabit, centinaia di gigabit negli istituti e nelle aziende. Quelle lì, quando una rete va così veloce, cifrai tutto il traffico a velocità di wire, come si dice, wire speed, a velocità del cavo, cioè al gigabit, non è per niente banale. Se un giorno ti dicono: guarda, devi usare quest'altra crittografia che va 3 volte più lenta, te hai speso qualche decina di milioni per avere la rete veloce, e poi dopo te le fai rallentare tutto dalla crittografia, non sei contento.
Devi spendere un sacco di soldi in computer super potenti per fare la crittografia.
Esatto, in chip hardware che poi devono essere sicuri a loro volta e che devi utilizzare nei computer, non è per niente.
Ora, l'unico
Però è eccitante.
sistema di sicurezza, mi ricordo anni fa, il SEA francese, che fa, oltre a fare ricerca in fisica nucleare, fa anche centrali nucleari e bombe atomiche, avevano un sistema di sicurezza per cui i computer con dati davvero sensibili erano scollegati dalla rete. L'unica
Io
cosa.
ho lavorato in progetti in cui ti dicevano: vuoi accedere a questi dati? Devi andare in quella stanza chiusa con la guardia davanti, entrare dentro, copiarti la tabella e portartela via. Copiarti voleva dire scoperti su un foglio di
Su un foglio di
carta,
carta
perché non
senza
potevi.
supporti di nessun tipo. E no, purtroppo, diciamo, anche Stallman diceva qualcosa del genere, che l'unico modo per essere veramente sicuri è avere un vecchio Nokia senza internet, diciamo, sennò sei comunque in
Sì,
qualche maniera diventi attaccabile.
che probabilmente lui ha. Stallman è uno dei padri nobili del software libero e di Linux in generale. GNU Linux, direbbe lui.
Assolutamente GNU. Molto bene, direi che è giunto il momento di chiamare in causa la nostra Valeria, che ha intervistato Marta Vallino. L'abbiamo già sentita qualche puntata fa nella 496 e torna. Lei è ricercatrice all'Istituto di Protezione Sostenibile delle Piante del CNR di Torino e ci parlerà di microscopia elettronica e virus vegetali.
Buongiorno a tutti, siamo qui con Marta Vallino, ricercatore dell'Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante del CNR di Torino, che era già stata ospite in un'altra puntata, quindi bentornata Marta.
Grazie, grazie Valeria.
E nella scorsa puntata abbiamo cominciato a introdurre il mondo dei virus delle piante, quindi abbiamo parlato di che cosa causano, di come si infettano e di un po' delle ricerche che fate in laboratorio. Ma in realtà in laboratorio tu ti occupi soprattutto di microscopia e quindi parliamo di questo argomento. Quindi se guardiamo dei virus animali o delle piante con un microscopio elettronico, quali sono le differenze che saltano all'occhio?
Prima di parlare di differenze, devo fare una piccola premessa di come sono fatti i virus. Allora, se devo dare una risposta così su due piedi, la differenza principale è la presenza o meno di un involucro esterno membranoso. E quindi adesso spieghiamo co cosa intendo. I virus delle piante e degli animali sono costituiti da materiale genetico, che può essere DNA o RNA, mai tutte e due contemporaneamente, e da un involucro proteico che si chiama capside. Per cui questo sono i due costituenti tipici dei virus delle piante, che sono fatti appunto da materiale genetico e dall'involucro proteico. L'involucro proteico è costituito da subunità che si chiamano capsomeri, che si assemblano a formare delle strutture molto ordinate, geometriche. La struttura tipica che noi possiamo vedere al microscopio elettronico è una struttura icosaedrica, cioè un solido a 20 facce triangolari, dove ogni triangolo è un triangolo equilatero. Chiaramente al microscopio noi vediamo una proiezione sulle due dimensioni di questa struttura tridimensionale e quindi vediamo delle particelle che hanno dei profili esagonali. Io spesso riesco proprio a vedere questo profilo esagonale, vedere proprio i vertici dell'esagono. In altri casi non sono così chiari i vertici, per cui vedo delle particelle tondeggianti o ovali. In altri modi in cui si possono assemblare i capsomeri sono delle strutture elicoidali che generano a volta dei tubuli, e questo è il classico esempio del virus delle piante più famoso, quello studiato lì come primo virus, il Tobacco Mosaic Virus, che si presenta come dei bastoncelli rigidi di dimensioni di 300 nanometri, lunghezza 300 nanometri e larghezza 18 nanometri. Oppure ci sono sempre delle strutture tubulari che non sono rigide, noi li chiamiamo i lunghi flessuosi, che hanno delle dimensioni leggermente maggiori, possono arrivare anche a 800-900 nanometri di lunghezza e hanno una struttura meno rigida, fino ad arrivare a dei tubuli molto più flessuosi che fanno anche delle convoluzioni che a volte sembrano delle specie di spaghetti arrotolati su se stessi. Altre tipologie di morfologie geometriche sono delle specie di capsule, noi li chiamiamo baciliformi, ma potete immaginare le capsule. Sulle quelle che si ingeriscono come medicine, quindi allungati con le estremità tondeggianti, oppure altri che sono sempre allungati ma hanno le estremità appuntite, sembrano quasi delle specie di incudini. Interessante il caso invece dei Gemini virus, che sembrano invece due icosaedri che sono stati schiacciati uno contro l'altro con forza e quindi generano questa particella geminata che appunto sembra fatta da due componenti icosaedriche un po' schiacciate.
Quindi se dovessi tornare alla domanda di partenza, c'è eterogeneità nella forma, ma la differenza più grande è che gli manca il rivestimento lipidico che a volte c'è nei virus umani.
Esatto, ci sono solo due casi di virus delle piante in cui c'è questo involucro esterno membranoso, e sono i tospovirus e i rhabdovirus. Questi sono gli unici due casi a noi noti fino adesso di virus delle piante che hanno questo involucro membranoso. Invece, nel caso di virus animali, esistono anche virioni che non hanno l'involucro esterno di membrana, ma molti invece hanno questo involucro esterno che è proprio dato dalla modalità di infezione e di replicazione che hanno questi virus nelle cellule
Perché
animali.
effettivamente nella scorsa puntata ci dicevi, cioè ci ricordavi che le piante hanno appunto una parete e quindi è proprio il meccanismo di uscita dalla pianta e dalla cellula umana che è diverso, nel senso nella cellula umana il virus può uscire prendendosi un pezzo di membrana della cellula, ma questo non succede, non può succedere o può succedere in quei casi particolari per... Come succede nei due virus che hai citato che sono gli unici che hanno delle membrane, dove la prendono?
Quelli lì la prendono
Ah,
dall'insetto vettore,
ok.
per cui all'interno della pianta non hanno nessun meccanismo di escrezione o di gemmazione dalla cellula vegetale. Invece, visto che sono dei virus che sono trasmessi dall'insetto, prendono dall'insetto l'involucro membranoso.
E a livello di facilità di osservazione, è più facile trovare un campione, cioè, nel senso, quanti virus ci sono in una pianta? È relativamente facile vederli, capisco che c'è varietà tra pianta e pianta, ma si può vedere una differenza in quell'ambito.
Ci sono dei virus che nel momento in cui infettano una pianta, si replicano tantissimo, producono tantissime particelle e quindi non devo neanche cercarli. Quando li osservo al microscopio elettronico, li vedo immediatamente. L'altra grossa differenza è la morfologia, nel senso che virus bastoncellari hanno un aspetto molto diverso rispetto a qualunque altra struttura di una cellula vegetale e quindi non la posso confondere con una struttura vegetale. Nel caso di virus più piccolini, tondeggianti o semi-esagonali, in alcuni casi è difficile distinguerli da membrane che si sono riassemblate a formare delle vescicolette, per cui se in quel caso ce ne sono pochi, è più difficile distinguerli da componenti vegetali o comunque componenti cellulari. Però è chiaro che il loro aspetto così geometrico è un aiuto nel riconoscerli rispetto alle componenti cellulari. Nel caso invece dei virus degli animali è un pochettino più complicato proprio perché l'involucro membranoso nasconde la loro struttura geometrica e quindi si presentano in alcuni casi come dei palloncini più o meno regolari e quindi è a volte più complicato riconoscerli.
E a livello di ricerca che state effettuando in laboratorio, puoi farci degli esempi di utilizzo? Cioè, immagino che okay, capire qual è la morfologia di un dato virus, ma che altri tipi di utilizzo si può fare nella microscopia elettronica nell'ambito di un progetto su un virus delle piante?
Di sicuro gran parte delle osservazioni sono diagnostica, quindi ci aiutano a capire che cos'è che sta infettando una pianta che magari ci viene mandata da un vivaio, da un servizio fitosanitario. E quindi questo inizialmente serve per restringere il campo di analisi, perché ovviamente per diagnosticare noi utilizziamo vari tipi di approcci, l'approccio morfologico, l'approccio molecolare, l'approccio sierologico, per cui l'analisi al microscopio, che è relativamente rapida, mi permette già di dare delle indicazioni a chi poi dovrà fare la diagnostica su base molecolare o sierologica. Dal punto di vista invece della ricerca, le osservazioni al microscopio servono per capire le modalità di interazione tra ospite e patogeno, per cui si possono studiare in che modi il virus è in grado di trasmettersi da una cellula all'altra, è in grado di muoversi all'interno della pianta, oppure nel caso dello studio col vettore, possiamo vedere in che modo il virus è in grado di spostarsi all'interno del corpo dell'insetto stesso. E questo, avere informazioni di questo tipo, aiuta poi a capire se ci sono o a sviluppare dei metodi di lotta alle virosi, per cui spesso quello che si fa è quello di agire contro il vettore e quindi lavorare contro il vettore, oppure allo stesso tempo invece agire sulla pianta sviluppando delle varietà che abbiano dei geni di resistenza contro un determinato virus.
Quindi non esiste, cioè da quello che dici, quindi normalmente non esistono antivirali per le piante, c'è cioè un trattamento, ma è piuttosto veramente l'ingegneria genetica della pianta o l'azione verso
Sì, esatto.
l'insetto?
Purtroppo non esistono ancora dei metodi per agire, non esistono degli antivirali, quindi agire direttamente contro il virus. Per cui quello che si fa generalmente è agire contro il vettore oppure limitare i danni, cioè nel momento in cui si viene a conoscenza di un'infezione all'interno di una certa coltura, la prima cosa che si deve fare è l'eradicazione per evitare che questa infezione possa allargarsi ulteriormente rispetto a quello che ha già infettato.
Chiarissimo. Ringraziamo Marta, per questo secondo approfondimento sui virus delle piante e per averci anche spiegato un po' come sono questi virus al microscopio. Ho avuto la fortuna in passato di vedere alcuni dei virus delle piante con Marta sono veramente affascinanti e belli alcuni, appunto i gemini, ad esempio, era una delle cose che mi aveva colpito di più perché hanno proprio una forma strana. Quindi se vi capita di magari trovare un open day da qualche parte dove c'è un microscopio elettronico, se vi capita a Torino al CNR, magari trovate Marta come guida perché spesso, almeno credo, faccio ancora questo tipo di attività.
Sì, lo facciamo ancora. Con la pandemia abbiamo dovuto interrompere, però quando ci capita noi siamo sempre disponibili a aprire i nostri laboratori e comunque far vivere un'esperienza della nostra ricerca.
Quindi non perdete questa occasione se vi capita di vedere quando è un open day e grazie ancora Marta.
Grazie a te, arrivederci. Ciao a tutti.
Grazie Valeria, grazie alla sua ospite e niente, siamo tornati in studio col momento più amato da nessuno, cioè quello della barza.
Esatto. Quello Quindi, senti,
È un po' una
posso assentarmi un
citazione.
minuto, fai te?
È
O...
una po' la citazione di un birrificio che non so se esiste veramente, si chiama Birra Galop, è un prodotto tipico ligure, cercatelo perché è la birra più bevuta da nessuna parte. Però gli sketch che fanno su YouTube sono bellissimi. Mi sento di dirlo anche perché credo che non conti come pubblicità, perché appunto credo che esista veramente, ma che sia proprio una produzione non locale, tipo di un bar solo. Quindi capite bene che o siete di lì o difficilmente riuscirete a usufruirne. Comunque,
Poi
la
non abbiamo
domanda di
mai detto di non
oggi.
essere in vendita, Andrea, giusto? Quindi se ci vogliono far recapitare una cassa, insomma, siamo
No, ci
contenti.
facciamo, no, ma anche conoscere quello che si è inventato la pubblicità, soprattutto dell'intellettuale. L'intellettuale mi fa impazzire. Te la consiglio, guarda, vado a cercare. Galop con l'H tra la L e la O. Allora, se, la domanda di oggi sai qual è? Sai perché quell'orso si è sciolto nell'acqua? Perché
Quell'orso si è sciolto nell'acqua. No, dimmelo, Andrea.
è polare.
Ecco. Polare.
E sai cos'è un orso polare?
Evidentemente un orso che si scioglie nell'acqua.
No, un
Porca
orso cartesiano che ha cambiato coordinate.
miseria.
Che combo terrificante. Vabbè, basta, scusate. Adesso vado. Potrei andarmi a nascondere, ma purtroppo avevo promesso che avrei parlato di qualcosa, quindi vi tocca, niente, sopportarmi ancora per un pochino.
Polare, sì.
E diciamo, l'argomento di cui volevo parlare oggi viene da un articolo che è stato pubblicato pochissimi giorni fa. Ne stiamo registrando subito dopo la roboante vittoria dell'Italia alle Sei Nazioni, una roba che succede non spessissimo, e anche farsi pubblicare un articolo su Nature non succede spessissimo. Ci sono riusciti questi ricercatori, principalmente dell'Università di Victoria, che è in un posto dimenticato da Dio in Canada occidentale, tipo. Avevo conosciuto un tizio che diceva: l'Università di Victoria sta proprio presente al Canada, il posto più remoto del Canada, si presentava così direttamente. Ecco, loro hanno osservato una cosa che non ci si aspettava. Nelle stelle nane bianche succede questo. Allora, noi prendiamo delle stelle. Le stelle vivono la loro vita bruciando idrogeno e, diciamo, generando elio. Questo è già un fenomeno abbastanza complicato, sicuramente abbiamo già parlato, e le stelle hanno questa caratteristica, che non sono tutte uguali, ci sono stelle più grandi e stelle più piccole. Più le stelle sono grandi, più sono calde, più sono schiacciate, perché le stelle sono delle nuvole di gas che collassano, e in qualche maniera le reazioni nucleari che sono all'interno della stella spingono il materiale stellare verso l'esterno, mentre la gravità cerca di farlo collassare. Questo equilibrio idrostatico si ferma, si genera a un livello che è diverso di pressione e temperatura a seconda di quanta massa c'è. E è abbastanza controintuitivo, ma più una stella è piccola, più campa a lungo. Cioè, nonostante una stella più grande abbia più materiale da bruciare, più la stella è grande e massiccia e molto più rapidamente la brucia. Per gli amanti della fantascienza, come diceva Roy Batty, anzi il suo creatore a Roy Batty, in Blade Runner, la candela che brucia da due parti si consuma più rapidamente. Ecco, le stelle funzionano uguali. Ci sono le stelle, una stella come il Sole, che ha, diciamo, una massa pari a quella del Sole, ha una vita attesa di 10 miliardi di anni circa. Una stella del 25% più piccola ha una vita media attesa di 20 miliardi di anni. È una stella che è metà della massa del Sole, di oltre 50 miliardi di anni. Mentre invece una stella che è tre volte il Sole ha una vita attesa di 640 milioni di anni. È una stella che è 25 volte il Sole di 3 milioni di anni. Quindi, nonostante la massa sia molto più grande, la vita dura molto meno. Ora,
La stella Jim Morrison.
sì, la stella assolutamente, è proprio 27 anni. Quindi, perché? Perché la luminosità aumenta molto più rapidamente, cioè, e anche la temperatura superficiale aumenta molto a seconda della massa. Quindi, una stella più è grossa, più emette luce e anche più è calda. Quindi le stelle hanno un colore che va dal rosso delle stelle più fredde fino all'azzurro delle stelle più calde, proprio si sposta al centro dello spettro da lunghezze d'onda più lunghe a lunghezze d'onda via via più corte, e si hanno queste stelle di diverse dimensioni e diversa temperatura finché stanno vivendo normalmente. Quello che succede a stelle di dimensione similare, confrontabile a quella del Sole, alla fine della loro vita è che smettono di bruciare l'idrogeno perché non ce n'è più abbastanza e iniziano a collassare la parte centrale, che è diventata molto ricca di elio, e l'elio inizia a fondersi. Tre nuclei di elio possono fondersi in un nucleo di carbonio, e un nucleo di carbonio con un nucleo di elio può formare un nucleo di ossigeno, che sono elementi molto abbondanti. Altri elementi più pesanti si possono formare, diciamo, nelle fasi finali della vita delle stelle succedono cose abbastanza, come posso dire, pirotecniche. Quindi, insomma, si formano anche elementi più pesanti, ma diciamo i primi a formarsi sono questi. E quello che succede è che il nucleo della stella diventa sempre più piccolo, mentre gli strati esterni vengono espulsi. La stella passa in una fase cosiddetta di gigante rossa, cioè diventa molto grande, ma con un'atmosfera molto rarefatta e relativamente fredda, con un core molto molto denso e caldo. Alla fine la parte esterna diciamo, disperde nello spazio e rimane questo blocco centrale che diventa questa nana bianca, ovvero sia una stella molto calda e molto compatta, con una massa confrontabile a quella del Sole, ma a dimensioni confrontabili a quelle della Terra, cioè che sono svariati ordini di grandezza di differenza. Ora, queste stelle così piccole non hanno materiale che possa bruciare dentro di loro. Quindi, in linea di principio, quello che si osserva in realtà è, diciamo, le più vecchie sono più fredde delle più recenti e tipicamente piano piano si raffreddano. Non tutte. Quindi questa è un po', diciamo, la parte controintuitiva di questa scoperta, è che sono state osservate, c'è stata una missione Gaia, un satellite che ha osservato un sacco di roba e tra questo ha fatto una survey delle nane bianche conosciute, ce ne sono migliaia che sono state classificate all'interno della nostra Via Lattea e alcune sono tra i 100 sistemi stellari più vicini a quello al nostro, quindi insomma stiamo parlando anche di roba che possiamo osservare relativamente da vicino. Tante volte quando pensiamo all'astronomia pensiamo a robe che stanno bene a miliardi di anni luce, cose di questo genere. No, qua stiamo anche parlando di roba che stanno a decine di anni luce, quindi nella scala delle distanze cosmiche dietro l'angolo, diciamo. Questo è curioso, il fatto che appunto sono state osservate alcune nane bianche che non si raffreddano. Questo non può essere, nel senso che diciamo una
Sembra
stella.
che siano stagne in qualche modo, che non perdano energia.
Eh sì, però questo non può succedere perché in realtà noi vediamo dell'energia che ci arriva, il che vuol dire che la
Certo, sì,
stanno
no.
emettendo, il che vuol dire che la stanno emettendo in tutto lo spazio che è sostanzialmente vuoto. La densità media dell'universo è praticamente zero, un atomo di idrogeno a metro cubo in media, cioè niente. Questo è quindi una roba molto, molto stramba perché vuol dire che c'è qualche meccanismo che anche in questa fase in cui le reazioni nucleari non avvengono più, non possono più avvenire perché abbiamo nuclei troppo pesanti rispetto, troppo grossi, che non riescono ad avvicinarsi abbastanza per fondersi ulteriormente, la fusione smette di essere un meccanismo efficiente. Se noi partiamo dall'idrogeno e fondiamo due atomi di idrogeno in, diciamo, quattro nuclei di idrogeno, ne trasformiamo due in neutroni e facciamo un nucleo di elio 4, otteniamo una frazione grossa di energia rispetto alla massa che abbiamo bruciato. Se noi invece prendiamo nuclei di carbonio e proviamo a fonderli insieme, otteniamo qualcosa, ma otteniamo qualcosa in modo molto meno efficiente. Tanto abbiamo bisogno di superare una barriera coulombiana molto più alta, perché invece di avere degli oggetti che hanno carica 1, abbiamo degli oggetti che hanno carica 6, nel caso del carbonio, 8 nel caso dell'ossigeno e così via. Quindi robe che
Più difficile che si
è
avvicinino.
più difficile che si avvicinino e possono interagire e fondere. E poi anche la quantità di energia che si libererebbe in quella fusione tende a diventare sempre più piccola. Infatti la fusione nucleare funziona fino al ferro, grosso modo, dal ferro in poi i nuclei più pesanti rilasciano energia se si spaccano i nuclei più piccoli, non se si fondono i nuclei più grossi. Questo è il motivo per cui l'uranio è fissile, si possono fare le centrali nucleari. Quindi, cosa diamine può provocare, può rendere possibile in queste nane bianche, che quindi sono cadaveri di stelle che si stanno raffreddando lentamente, però alcune non si raffreddano?
Non
Questo
vogliono morire.
Ma sì, sono già morte, ma non si stanno raffreddando. Questo è curioso, mette in crisi tutti gli anatomopatologi delle stelle. E in realtà c'è stato appunto questo articolo recentissimo, dà una spiegazione abbastanza complicata, ma piuttosto interessante, che prende in considerazione il fatto che all'interno di queste stelle le condizioni chimico-fisiche sono estreme, ci sono pressioni mostruose, temperature molto alte, però quello che diciamo ci si aspetta di vedere succedere è che nella maggior parte delle stelle delle nane bianche ci sia una grossa quantità di ossigeno e neon, soprattutto nella parte più interna della stella. Ora, ossigeno e neon, questo i chimici probabilmente storceranno un po' il naso al pensiero, ma nelle condizioni di pressione e temperatura così elevate, cristallizzano e solidificano, diventano una specie di oggetto cristallino all'interno del centro di queste stelle. Però ce ne sono altre che riescono a evolvere nello stadio di nana bianca avendo una maggiore concentrazione di carbonio nella parte centrale. Ora, carbonio e ossigeno a loro volta si cristallizzano e creano, diciamo, dei materiali, degli oggetti in qualche modo solidi all'interno di queste stelle, che poi però sono più leggeri di altri materiali che invece si trovano sui strati più esterni. Questo, come posso dire, inversione di densità dei materiali ha come caratteristica il fatto appunto che si formino degli oggetti che possono cristallizzare all'interno della stella e poi andare a galleggiare verso gli strati più esterni. Quindi oggetti di densità più bassa, dalla parte più bassa, più interna delle stelle, vengono verso la superficie e lasciano lo spazio per del materiale più pesante che invece va verso il centro. Questo fenomeno, su scala stellare, cioè su scala delle masse di una nana bianca, anche se gli spostamenti sono relativamente piccoli, perché si parla di centinaia o migliaia di chilometri al più, provoca una variazione dell'energia potenziale gravitazionale, perché appunto roba più pesante va verso il centro della stella e roba più leggera viene verso l'esterno, quindi in qualche maniera si diminuisce il potenziale gravitazionale, perché è come se noi avessimo un oggetto pesante posato in cima a uno scaffale e poi lo abbassiamo sul pavimento, no? La sua energia potenziale gravitazionale diminuisce. Prima poteva cadere, quando sul pavimento non può più cadere. In qualche maniera dobbiamo fare un lavoro per riportarlo in alto. Mentre
E
invece
questa
dall'alto
energia
può
dove finisce?
scendere. Questa energia, in parte diventa calore. Questo è un fenomeno in realtà che, diciamo, è noto nel magico mondo delle stelle, perché se noi consideriamo la stella come una nuvola di gas che è collassata su se stessa, si è scaldata, si è accesa dal punto di vista delle reazioni termonucleari, in realtà già sappiamo che questo fenomeno libera una grossa quantità di energia, cioè quello che noi possiamo calcolare. Esiste un teorema, si chiama teorema del Viriale, che ci dice che metà dell'energia gravitazionale che si è diciamo persa nel collasso gravitazionale si trasforma in calore. Quindi diciamo il fatto che ci sia questo trasferimento di energia dall'energia potenziale gravitazionale al calore è un fenomeno noto. Quello che invece succede all'interno di una stella nana bianca, che essendo un oggetto caldo in cui non c'è produzione di energia all'interno, dovrebbe piano piano raffreddarsi, perché comunque sta in mezzo all'universo vuoto che ha una temperatura estremamente bassa, quindi anche solo che per radiazione si perde un sacco di energia termica che non viene, come posso dire, rimpiazzata dall'energia prodotta all'interno. Invece in questo caso c'è la possibilità che queste stelle mantengano una forma di conversione di energia potenziale gravitazionale, in questo caso in energia termica, e questo vada a compensare il raffreddamento. La superficie di queste stelle è piccola, la temperatura è molto elevata, la superficie è piccola, quindi in realtà la quantità di energia che perdono per il irraggiamento non è enorme. La quantità di massa invece che si può spostare pare che possa essere anche sufficiente, soprattutto se c'è abbastanza neon 22, che è un isotopo del neon abbastanza pesante rispetto alla composizione tipica di queste stelle, dovrebbe essere in grado di garantire a queste stelle una sopravvivenza, diciamo un mantenimento della temperatura per un tempo molto lungo. Molto lungo vuol dire dell'ordine dei miliardi di anni. Cioè, molto lungo, ecco, non molto lungo sulla scala umana, molto lungo sulla scala delle stelle.
Scusa, come si fa a misurare la temperatura di una stella che sta, hai detto, a qualche decina d'anni luce?
Col colore, cioè,
Quindi.
vabbè, esiste una teoria, si chiama spettro di corpo nero, cioè se io prendo un oggetto e lo scaldo, quello emette radiazione elettromagnetica. Il picco dello spettro si sposta con la temperatura. E quindi, diciamo, più è caldo, più il picco è a frequenza alta. Quindi tu hai un oggetto che via via che lo scaldi non emette luce solo nell'infrarosso, sì, calore, diciamo, anche noi emettiamo nell'infrarosso, poi ha 800 gradi lo vedi rosso, a 900 gradi, 1000 gradi lo vedi giallo e poi diventa sempre più giallo luminoso. Nel
Quindi,
caso
come
delle
dicevi prima,
stelle,
cioè
sì.
guardo il colore, cerco di capire la temperatura, non dipende necessariamente da quello che sta bruciando, perché alla fine brucia sempre la stessa cosa.
No, il fatto è che proprio questo dipende soltanto dalla temperatura. Lo spettro di corpo nero è un'approssimazione, lo spettro di corpo nero, però un oggetto caldo emette radiazione a una certa temperatura. Questo è legato fondamentalmente all'energia che hanno i portatori di carica all'interno del materiale e quella che poi liberano, sotto forma di fotoni. Quindi diciamo, quello è un marcatore molto, molto preciso. Le stelle hanno classi spettrali con dei nomi abbastanza buffi, nel senso che il Sole è classe spettrale G, poi ce ne sono tutta una serie di altri, i cui nomi sono stati scelti non so bene in base a quale criterio, però partendo dalle stelle più luminose con una temperatura superficiale oltre i 30.000 gradi, la sequenza di lettere è O, B, A, F, G, K, M. Che l'unico modo per ricordarselo è ricordarsi la filastrocca O, be a fine girl, kiss me. Oppure O, be a fine guy, kiss me, a seconda di come preferisci. E quindi diciamo c'è questa cosa. Il sole classe G è intorno ai 6.000 gradi la temperatura superficiale. Le stelle rosse più fredde hanno una temperatura superficiale di 4.000 gradi. Insomma ci sono...
E
Sì?
riescono, scusami, loro avrebbero un'idea di come dovrebbe cambiare questa temperatura ed hanno uno span temporale abbastanza lungo da poter capire che non sta cambiando come si aspettano.
In realtà ci sono diverse osservazioni che possono essere fatte. Una, per esempio, è non soltanto la singola stella come sta evolvendo, ma noi abbiamo una popolazione di stelle nane bianche che vengono osservate e quella popolazione di stelle nane bianche abbiamo delle stime di quanto hanno vissuto, perché sono i resti di stelle di prima generazione che sono formate dopo un certo periodo dal Big Bang, che può essere stimato in maniera abbastanza precisa perché noi sappiamo che cosa è successo dopo il Big Bang. Noi sappiamo che quelle stelle avranno avuto una morte stimata in un certo span di tempo, e a quel punto lì sappiamo che le nane bianche dovrebbero avere una certa distribuzione di temperatura, perché sappiamo che vengono da stelle che sono morte con una certa distribuzione di tempi prevista, prevedibile, calcolabile in maniera in realtà abbastanza accurata, perché le stelle di una galassia si formano tutte insieme. Ne abbiamo degli esempi di zone di formazione stellare dove vediamo che le stelle si formano molto tutte insieme, quindi sappiamo che si sono formate circa tutte insieme, sono morte con una certa vita media, dipendente dalla temperatura, dalla massa iniziale e così via, però a quel punto lì dovremmo avere una certa distribuzione di luminosità e temperatura delle nane bianche che si sono formate. Noi osserviamo che abbiamo una distribuzione diversa, pesantemente
Ok,
diversa,
ah,
cioè un
cioè quindi non è che noi
picco,
riusciamo a
la
misurare il cambio di
singola
temperatura della singola
è
stella. Ok.
difficile, diciamo, misurarla, però noi vediamo che ci sono, che c'è una distribuzione che è molto diversa da quella che dovrebbe esserci. E questo allora ci dice, aspetta un attimo, vuol dire che sta succedendo qualcosa che non stiamo capendo, cioè ci sono delle zone di temperatura in cui ci sono meno stelle di quelle che ci aspettiamo e zone di temperatura in cui ce ne sono molte di più. E questo vuol dire che è successo qualche fenomeno diverso, ci sono delle stelle che non si stanno raffreddando nel modo corretto.
Che roba contessa.
Eh sì, nell'universo di Aldo, questo sì è un
Dai.
po' una... L'avevo detto all'inizio, avevo spoilerato che sarebbe stata una cosa un po' tricky, però quando l'ho letta sono rimasta a bocca aperta perché ho detto, non, cioè, è forte come cosa, non, la cosa che non ti aspetti, cioè una delle cose che quando studi queste robe qui, anche all'università, ti dice, beh, le nane bianche da qualche parte si raffreddano. Invece ci sono quelle che si raffreddano e quelle che invece non si raffreddano, e non si raffreddano per un motivo piuttosto esotico, se vogliamo.
No, ma io sono assolutamente, tutte le volte che mi raccontate queste cose, mi rimane sempre questa ammirazione per riuscire a fare delle misure su queste dimensioni spropositatamente grande, con sufficiente precisione da poter dire, guarda, c'è questa cosa che non torna, su una cosa che non so, c'ha uno span temporale di 50 miliardi di anni.
Sì, di cui noi ne abbiamo 50 anni, un
Esatto.
miliardesimo di tutta l'evoluzione, però riusciamo a estrapolare il resto. In realtà molto bene, perché poi appunto questi modelli, finché tu lo fai su una stella diventa estremamente difficile, ma quando invece hai la possibilità di vederne tante, scopri che dal punto di vista statistico dovrebbero fare certe cose, cioè dovrebbero andare tutte in una direzione. Poi invece vedi che ce n'è una fetta di popolazione che va in una direzione e un'altra fetta che va in un'altra. E allora a quel punto gli dici: aspetta un attimo, vuol dire che sta succedendo qualcosa di inatteso.
Certo, perché dall'altra parte è vero che la misura è difficile da fare, però è anche vero che puoi fare tante misure nell'universo, che i dati ce ne hai abbastanza se le misuri su tutte le stelle che sono in
Sì,
quella
purtroppo
condizione.
l'universo è unico e irripetibile, quindi abbiamo un unico grande laboratorio, non possiamo fare misure di confronto. Questo per noi
Però
fisici è
almeno
sempre
con
un po'
tante stelle, ecco.
seccante. Sì, no, certo. Le stelle sono molte, 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 molte. Ok, credo che sia giunto il momento di ringraziare i nostri ascoltatori per la pazienza che hanno dimostrato finora e dire ancora quelle due o tre cosette. Intanto avete visto probabilmente che un po' sui social stiamo pubblicizzando questa cosa. Io sono un anziano, prima ho citato la legge di Moore sbagliando, quindi perché è una roba che andava di moda quando ero giovane, quindi ormai. E come tutti gli anziani ho delle difficoltà con alcune cose tipo i social, quindi se siete bravi con i social e volete collaborare con noi, andatevi a cercare la nostra call per aspiranti produttori di reel, che non so esattamente ma cosa siano, partecipate, mandateci qualcosa che noi saremo felici di cercare qualcuno che ci possa aiutare in questa transizione verso il nuovo millennio che io sto ancora
Soprattutto
patendo.
io e te, che penso che non siamo proprio capaci a fare queste cose. Almeno io proprio ho una difficoltà
Sono negatissimo,
epidermica.
negatissimo. Poi dobbiamo ringraziare qualcuno che ci ha fatto delle donazioni.
Sì, Aaron C., che ci ha fatto una donazione.
Grazie, fantastico. Questo tra l'altro ci dà la possibilità di citare anche il fatto che stiamo creando dei contenuti in più per tutti i nostri supporter e questo è il nostro nuovo modo per ringraziare chi ci aiuta, tutti, ringraziamo tutti quelli che ci aiutano, anche tutti quelli che ci seguono, tutti quelli che ci fanno domande, tutti quelli che collaborano con barze orrende che ci mandano via mail a info at scientificast.it oppure che scrivono su Telegram o ci scrivono sui social, Facebook, Twitter, Instagram, qualunque cosa. Grazie perché questo ci aiuta ad andare avanti. Grazie ancora di più a chi ci fa delle donazioni che ci consentono di mantenere vivo il sito e tutto quanto, coprire tutte le spese dell'associazione e quindi super grazie a tutti quanti.
E vogliamo ricordare che abbiamo attivato su Spreaker la modalità di donazione ricorrente, attraverso cui le persone possono fare delle donazioni ogni mese, e questo ovviamente ci aiuta un pochino a programmare meglio quello che possiamo fare e cosa non possiamo fare. E il fatto che facciamo puntate speciali è proprio anche un modo per ringraziare queste persone. Poi le puntate più le libereremo, ovviamente le renderemo disponibili a tutti, ma in anteprima le diamo a quelli che hanno voglia di farci una donazione per sostenerci.
Ottimo, grazie ancora a tutti e alla prossima.
Alla prossima, Andrea. Ciao.